Liber. Alberi, libri, all'aria aperta.
This is a blue planet, but it is a green world. La frase è del grande biologo Carl J. Nicklaus, classe 1948, professore emerito alla Cornell University ed ex storico curatore del Giardino Botanico di New York. Questo è un pianeta blu, se lo guardi da lontano, come fece l'astronauta Gagarin per descrivere il pianeta Terra. Questo è un pianeta blu, ricoperto com'è al 70% dall'acqua degli oceani, ma è un mondo verde, a green world, come ha detto Nicklaus. Eh sì, benvenute e benvenuti a Liber, alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Daniel Bilenco, al microfono. Benvenuti, benvenuti a Liber. Questo sì, è un pianeta blu, ma è un mondo verde. Questa citazione l'ho trovata in un bellissimo libro del filosofo Emanuele Coccia, un libro intitolato La vita delle piante, metafisica della mescolanza, Il Mulino Editore. Vi invito a leggerlo, ma ecco un piccolo assaggio. Abbiamo adorato dei antropomorfi e fatto per millenni degli animali l'oggetto del nostro culto, eppure la forza cosmogonica più importante sul nostro pianeta sono le piante. Sono loro le nostre ultime divinità, sono loro ad aver prodotto il mondo così come lo conosciamo e lo abitiamo, sono loro a mantenerlo in vita. Attraverso la fotosintesi hanno permesso di cambiare lo statuto della materia che ricopre la crosta terrestre, trasformandola in centro di accumulazione dell'energia solare e soprattutto hanno trasformato irreversibilmente la nostra atmosfera. Non illudiamoci, lungi dall'essere un elemento qualunque del paesaggio terrestre, le piante cesellano e scolpiscono incessantemente il volto del nostro mondo. Ecco, queste sono le parole di Emanuele Coccia dal suo libro La vita delle piante. Ebbene, l'albero protagonista della nostra puntata cesella e scolpisce infaticabile belle porzioni del nostro territorio e ci invita, monello che non è altro, a passeggiare anche fuori sentiero, specialmente quando si va a funghi. Andiamoci allora in cammino, in compagnia, naturalmente, come sempre, della nostra esperta di botanica da campo con un penchant per le piante tossiche e curative, Antonella Borsari.
Un po' di fiatone.
Un po' di fiatone.
Ma perché è un po' ripida questa mulattiera che ci porta, un po' sterrata, un po' no, a questo bosco composto esclusivamente dall'albero che vogliamo raccontare questa volta. E nel cammino abbiamo visto tante piante già interessanti.
Sì, ci sono diverse piante legate proprio all'uomo, perché in fondo le ha piantate l'uomo attorno ai villaggi.
E qui siamo a Bre, sopra Lugano.
Esattamente, un bellissimo paesino che ci viene voglia di scoprire quasi ad ogni angolo, no?
Quindi abbiamo visto dei ciliegi molto vecchi, dei frassini, dei noci.
Dei noci abbiamo visto sicuramente. E poi abbiamo qui sopra anche un carpino, che è anche una specie interessante, ecco. Una specie che veniva usata anche per i mobili, come pianta resistente, ecco, con un legno abbastanza resistente. E poi dopo possiamo vedere anche, abbiamo degli vecchi castagni, che sono già presenti anche qua, sempre attorno al villaggio di Bre. E abbiamo già la nostra pianta di cui vorremmo parlare oggi.
In lontananza, sì. In lontananza. Si riconosce dalla corteccia.
Si riconosce dalla corteccia.
Ecco, adesso la mulattiera ha finito di essere ripida e siamo proprio nel bosco che volevamo, che lo possiamo svelare,
è il faccio Fagus silvatica, è l'albero che cercavamo.
E il bosco, curiosamente, però è al femminile, la faggeta. Siamo in una bellissima faggeta.
Esattamente, e anche in una faggeta possiamo trovare delle particolarità.
Ma sei incorreggibile!
Devo dire che i miei occhi cadono un po' ovunque e adesso abbiamo trovato una piantina erbacea meravigliosa, è una piccola piantina con le foglie a raggio, è chiamata in italiano caglio odoroso.
Che posso dirlo, ha dei fiorellini bianchi, piccolini, molto carini. E stiamo parlando veramente di una piantina di 15 centimetri, sì, molto, molto fine.
Molto fine, ha 4 petali bianchi e molto piccoli, e questa pianta è molto conosciuta in Germania, ma anche nella Svizzera tedesca. Il nome latino è Gallium odoratum, perché contiene delle sostanze, dei principi attivi che sono delle cumarine.
Si può sentire la foglia se si strofina?
Si può sentire, guarda.
La fa sentire?
Facciamo sentire, bisogna proprio strofinarla bene.
Fa sentire?
Ecco, la strofiniamo bene.
Sì.
Ecco, questo profumo spesso si lascia appassire queste foglie per qualche ora e poi si può inserire la foglia appassita nel vino bianco, lasciarla macerare per alcune ore, io direi anche una notte, e il giorno dopo questo vino bianco avrà assorbito, abbiamo fatto un'estrazione, avrà assorbito questi principi attivi, le cumarine, e dà un gusto molto speciale.
Che in Germania chiamano?
Waldmeister.
Okay, ma una specie di vermouth germanico quasi, no?
Sì, addirittura a Berlino ti servono la birra al Waldmeister, che vuol dire maestro del bosco.
E allora, Antonella, andiamo a conoscerlo, il re di questo bosco.
Assolutamente, lui è il personaggio principale del nostro bosco.
C'è tutto un tappeto di foglie marroni, tipiche.
Bellissime, poco a poco stanno scomparendo, ma sono rimaste tutto l'inverno. Hanno creato un vero strame, vale a dire
uno spessore quasi.
Uno spessore di queste foglie del faggio che hanno una grande importanza, perché questo spessore isola, è un vero e proprio isolante e mantiene le radici del faggio, che sono molto superficiali per alcuni alberi, ecco, le protegge dal freddo e anche dai raggi solari.
Beh, questo faggio è enorme, avrà un diametro di 1,5 metri, anche di più.
Anche di più, secondo
anche
me.
Anche di più, è veramente enorme, ed effettivamente le radici sono superficiali.
Generalmente il faggio ha delle radici abbastanza superficiali. Questo è un albero, potrei dire, mastodontico, monumentale, veramente che impressiona essere qui sotto. È bellissimo anche guardare in alto e vedere questa corteccia così liscia che cerca di raggiungere il sole con le foglie che cominciano ad apparire.
Ed è una corteccia che a me ha sempre ricordato la pelle di un elefante.
Esatto, io quando devo parlarne con i bambini lo dico spesso, pensate agli elefanti e vedete che il colore e anche la struttura di questa corteccia ricorda molto la pelle di un elefante. È una corteccia liscia,
grigia,
a volte quando, come in questo caso, l'albero ha già molti anni, ecco che si formano anche delle fessure alla base dell'albero, no? Come tutti gli alberi antichi, o diciamo che sono già in età.
Ecco Antonella, io, se ci stai, direi di proseguire, salire ancora un po'.
Va bene.
Perché se siamo venuti qua a parlare di faggi, che ce ne sono tante di faggete nella nostra regione, non so, nel Sopraceneri, famosa ormai diventata la faggetta di Lodano, oppure ce ne sono tante altre, però qui c'è un faggio che mi ha sempre strappato un sorriso. Adesso non ti voglio svelare il perché, dobbiamo un po' sbrigarci perché poi c'è il calar del sole, affretta un po' il passo.
Andiamo a scoprire
andiamo,
questo famoso faggio.
Sì. Ce n'è qui uno davvero che secondo me vale la pena di essere raccontato, e volevo anche la tua opinione, perché è un po' particolare come fenomeno, secondo me. Questo faggio, che è proprio qui davanti, molto bello, forse adesso non hai ancora capito di cosa sto parlando, è un po' un manigoldo.
Lo vedo da lontano.
È un po' un manigoldo ingordo, perché guarda cosa ha fatto sto faggio, adesso che ci mettiamo con questa prospettiva.
Si è mangiato parte del cartello sentiero.
Cioè praticamente i cartelli, quelli di metallo,
sì,
con l'insegna gialla sentiero, adesso spunta dal tronco solo...
Solo la metà.
Ma avevi già visto una cosa così?
Avevo già visto in altri alberi. Bisogna dire che succede quando l'albero cerca di inglobare un corpo estraneo che potrebbe risultare anche un corpo che potrebbe ferire parte della corteccia o i vasi conduttori all'interno. Dunque ogni tanto si possono osservare, ma sono quasi delle rarità.
È spettacolare.
È bellissima da vedere. Anche l'albero in sé è molto grande. È molto ombroso anche, Quando sei scappato, Daniel, io volevo parlarti un po' di più della corteccia, perché dicevamo che la corteccia è molto liscia e dunque l'albero ha bisogno di produrre tante foglie per evitare che i raggi solari possano danneggiare questa corteccia, perché è anche lì abbastanza sottile, si può con un coltellino incidere facilmente questa corteccia.
Ma infatti ho visto scritte incise, anche vecchie, non so, tipo Anna 1980.
Esattamente, l'hai vista anche
sì,
tu,
sì, sì, sì.
L'ho notato anch'io. Spesso si fanno ancora oggi dei cuori con delle iniziali.
Ma non fa tanto bene all'albero.
Non fa bene, bisognerebbe assolutamente evitare. In passato il faggio, il cui nome significa fagus dal latino, che significa mangiare, era chiamato anche il libro dei boschi. Il libro dei boschi perché? Perché spesso lungo le strade dove passavano pellegrini, viandanti, ecco, si marcava sulla corteccia del faggio dei luoghi pericolosi oppure dei segni magici oppure qualche avviso particolare che si voleva fare ai passanti. Let us go then, you and me will sit beneath the tallest tree, we'll neck and kiss and bill and coo, do the things that lovers do. Carve our names for all to view, the bark incised with me for you, her jagged heart pierced by an arrow, witnessed by the tree creeper, the fox, the crow, the sparrow, the beech tree.
Let us go, then you and me will sit beneath the tallest tree.
uccellini che cinguettano, lui Paul Armfield che fischia. È un bel brano intitolato The Beech Tree, perché beech sta per faggio in lingua inglese. Buch, faggio, buch, libro, lettere, liber, alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Insomma, il faggio è un po', come dire, all'origine di questo programma dal punto di vista botanico. E dunque, Emanuela Pulvirenti, benvenuta.
Ciao Daniel.
Non potevamo non averlo, annoverarlo in questa prima stagione di questo programma.
Certamente.
Paul Armfield ci porta dal bosco, l'albero, il faggio vegetale al faggio dipinto. Ma prima di conoscere la tua scelta, il dipinto di faggi che ci racconterai, Paul Armfield merita due appunti. Lui è un libraio, a proposito di faggio e di lettere e di incisioni fatte sulla sua corteccia, il faggio che poi diventa con la sua corteccia la prima materia scrittoria, quindi all'origine, la radice della parola libro, liber. Tutto si tiene, tout se tient. Emanuela, Paul Armfield è un libraio, vive sull'isola di Wight, in Gran Bretagna, che è una specie di piccola Gran Bretagna, cioè su quell'isola dal punto di vista dell'ecosistema si trovano un po' tutte le piante, tutti gli alberi. Tu in quale faggeta ci porti?
Ma non so se potrebbe essere esattamente quella dove siete stati voi, perché il pittore è un russo, ma può essere, chissà. Il pittore è Ivan Shishkin, un russo, ma la sua foresta di faggi del 1863 è in Svizzera. Quindi, insomma, è venuto proprio a trovarvi per ritrarre questa foresta, che è un quadro bellissimo. Ha quella profondità di piani che hanno le foreste e che ci stupiscono proprio in questa sovrapposizione di luce e di trasparenze delle foglie. È affascinante questo pittore proprio per la sua capacità di realismo. Davanti a un dipinto di questo tipo, verrebbe da dire, ma è una fotografia.
Una fotografia incantata, vediamo dei raggi solari di luce passare, attraversare i rami, le fronde e illuminare delle rocce con del muschio e anche delle persone.
Sì, ci sono sempre dei piccoli personaggi che, diciamo, sono anche un po' uno stratagemma pittorico per darci la scala degli alberi, altrimenti non capiremmo quanto è vasto, quanto è maestoso questo bosco, questa foresta. Le figure umane ci danno proprio questa sensazione di grandezza.
Di prospettiva. Senti, Shishkin, io non lo conoscevo come artista, quindi in realtà ti ringrazio, ti ringraziamo, io non so coloro che sono all'ascolto, per me ogni volta quasi è una scoperta. Shishkin, ci vuoi dire due parole su questo pittore e il movimento al quale lui è appartenuto?
Sì, lui era proprio un pittore russo che comincia nei suoi territori, ma poi comincia a viaggiare anche perché lui faceva parte di un gruppo, i Perevishniki, che sono proprio pittori itineranti, che facevano a loro volta mostre itineranti, una novità assoluta nella seconda metà dell'Ottocento. E curiosamente questo movimento è considerato anti-accademico. Oggi noi un dipinto del genere lo considereremmo assolutamente accademico, nitido, con tutto il chiaro scuro, le regole della prospettiva. In realtà è anti-accademico perché l'accademia prevedeva che la pittura, quella ufficiale, doveva essere o storica, al massimo mitologica, ritratti imperiali. Il genere del paesaggio, nonostante l'Ottocento sia il secolo del paesaggio, continuava a essere un genere minore, quindi chi lo praticava non poteva a volte neanche accedere alle mostre ufficiali. Allora loro si sono organizzati le loro.
Grazie, grazie. Voglio ricordare Ivan Shishkin, Foresta di Faggi, in Svizzera, 1863, la tua scelta. Invitiamo il nostro pubblico ad andare a vederla. Noi la pubblichiamo, ma si trova anche altrove con i motori di ricerca. Basta digitare liber, rsi.ch. Emanuela Pulvirenti, grazie per essere stata con noi. È arrivato il momento della poesia, la postilla poetica, un liber pensiero che non ci porta direttamente in faggeta, ma ci porta a parlare di alberi che ridono, da una poesia scritta
un po' in Nuova Zelanda e un po' in Gran Bretagna. E allora che fine sia, anzi, quasi fine di questa puntata fatta di faggi, faggine, libri, alberi, tra vegetali e dipinti. L'ultimo sgocciolo di linfa poetica qui a Liber è pronto. Grazie questa volta all'entusiasmo e alla sensibilità della regista e attrice Monica Ceccardi. Da anni qui in Ticino Monica cura drammaturgie al femminile e quando l'ho contattata per questo Liber pensiero ha subito pensato a un testo che di questi tempi la ispira artisticamente. Un testo totemico, un inno alla forza della natura, scritta da una forza della letteratura mondiale, Catherine Mansfield. Prima di ascoltarla però, lasciatemi congedare. Vi voglio ringraziare per l'ascolto. Questo programma è fatto da me, Daniel Bilenco, al microfono, insieme ad Antonella Borsari ed Emanuela Pulvirenti, Thomas Chiesa, in sala macchine. A una prossima pianta. State bene.
Correvo a cercare riparo nella foresta, senza respiro, quasi singhiozzando. Abbracciai un albero, appoggiando la testa sulla corteccia ruvida come su un cuscino. Proteggimi, dissi. Sono una bambina smarrita. Ma l'albero mi rovesciò sul viso gocce d'argento e sui capelli. Dai confini del mondo crebbe un vento che squassò l'intera foresta. Un'immensa onda verde mi esplose sulla testa. Pregai, implorai. Aiutami, ti prego. Ma il vento strappava il mantello, la pioggia mi batteva. Sul terreno correvano fiumiciattoli a sommergere i cespugli. Un delirio possedeva la terra. Stava annegando, lo sentivo, in una gorgogliante caverna astrale. Io, sola, più piccola di una minuscola mosca, ero viva, terrorizzata. Poi, perché non so, urlai, esaltata. Uccidimi, allora! E corsi all'aperto. Ma la tempesta finì. Il sole distese le ali e galleggiò tranquillo nell'argenteo stagno del cielo. Nascosi il volto tra le mani. Arrossivo. Gli alberi tutti insieme ondeggiarono e delicatamente risero.
Liber, alberi, libri all'aria aperta.